Una mostra collettiva di artisti tra i più apprezzati raccontano la guerra e l'urgenza della pace. De Bello. L'incantevole cornice di Villa Panza Varese ospita la collezione di Gemma Testa, Un altro sguardo. E ancora, Slalom, arte contemporanea, scritti e letture dagli anni 90 al 2024, il libro di Francesca Pasini. Un altro libro importante di cui ci occupiamo, Compasso d'oro, a cura di Beppe Finessi. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con me anche la nostra Manuela Accinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Allora, andiamo subito a Bergamo perché c'è una mostra che io vi consiglio di non perdere, anzi ci faremo un pensiero perché sarebbe anche bello organizzare una visita guidata per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, perché parliamo di artisti importanti, da Alberto Burri a Claire Fontaine, Anselm Kiefer, Joseph Beuys, Marina Abramovic, Maya Bajevic, Masbedo, insomma sono in tanti, e sono gli artisti presentati in questa mostra De Bello, che è proprio uno sguardo trasversale, anche tra le geografie e le epoche storiche, sulla guerra e sull'esigenza di pace. Sono dipinti, sculture, fotografie, video, ma anche opere tessili e videogiochi. Sono 30 artisti e tante opere in questo spazio a Bergamo, che si chiama Graves Art 671 ed è in via Bernardino al 141 a Bergamo. Allora andiamo in mostra con i curatori. Non abbiamo le immagini, però vi raccontiamo alcune di queste opere molto interessanti. Marina Abramovic.
La prima mostra organizzata qui a Graves Art è stata una monografica su Marina Abramovic, quindi questo è un lavoro che in qualche modo raccorda la prima e la seconda mostra. Marina Abramovic è un'artista serba la cui famiglia ha vissuto in prima persona la guerra, quindi Marina Abramovic è legata da un doppio filo a questo tema e lo affronta spesso nelle sue opere. In questo caso, con questo lavoro, Marina Abramovic va in Laos nel 2008 e filma da un lato questi paesaggi bucolici, quasi paradisiaci, e dall'altro li contrappone a delle immagini molto violente in cui ci sono dei bambini che maneggiano dei fucili. Quindi anche in questo caso ci sono dei rimandi ovviamente visivi al lavoro di Daya Kayen che abbiamo visto prima. Quello però era un lavoro di documentazione in cui si parlava di indottrinamento, di propaganda. Questo è un lavoro in cui si parla di perdita dell'innocenza. Questo lavoro video, 5 canali, dialoga con quest'opera sempre di Marina Abramovic, si spiega da sola, una bambina sempre del Laos che imbraccia un fucile seduta sulle ginocchia di Marina Abramovic. Iconograficamente è quasi la riproduzione di un portrait, di un ritratto classico, tradizionale, però c'è poi questo twist, questo glitch con appunto il fucile in braccio alla bambina. Da una parte di pace apparente stiamo entrando in una parte in cui si racconta di allarme, di allerta. Stiamo avvicinandoci al climax. Questa è un'opera di Mateo Maté, un pittore spagnolo contemporaneo. Questo è un lavoro che fa parte di una serie in cui lui cerca di dimostrare empiricamente un'intuizione. L'intuizione è che l'arte impressionista, l'impressionismo sia all'arte come il camouflage militare stia all'arte della guerra. L'intuizione dietro quest'opera è che qualsiasi tipo di innovazione tecnologica, culturale, anche all'apparenza innocua, come l'impressionismo, che inventa un nuovo modo di rappresentare i paesaggi, non possa rimanere indenne all'appropriazione da parte del settore militare. Per dimostrare questa cosa, Matteo Maté prende dei dipinti realmente esistenti, l'originale di questa versione è del 1897, e li replica prendendo impresso dei pattern che vengono dai camouflage militari di diverse armate del mondo.
Masbedo.
Nel 1943 Pantelleria viene bombardata dagli alleati che iniziavano la loro riconquista del territorio italiano da sud, chiaramente. Cosa succede però? Che al seguito delle truppe alleate c'erano registi, fotografi che producevano i film di propaganda che venivano fatti vedere negli Stati Uniti per supportare lo sforzo bellico. Allora cosa succede? Che nel giro di pochi giorni reinscenano il bombardamento, però a scopo, diciamo così, di documentazione fittizia per un film di propaganda, quindi vanno a mettere dinamite nelle rovine del primo bombardamento, fanno girare i B-52 scaricando dei grandi sacchi di sabbia, quindi non bombe, e filmano questa roba. Il fatto è che questa memoria, nei discendenti, diciamo, della popolazione dell'isola, è completamente confusa, quindi c'è una specie di sovrapposizione fra ciò che è stato il bombardamento vero e ciò che invece è stato il bombardamento finto. Così, questa è la scena in cui tutte le persone che hanno contribuito al film fanno una specie di ballo un po' catartico rispetto a questa memoria molto violenta, però il film fa vedere momenti in cui il filmato originale prodotto dall'esercito americano viene proiettato sulle rovine del bombardamento vero, e quindi c'è questa stratificazione di realtà effettivamente documentata e realtà completamente alternativa a scopo propagandistico nella memoria materiale dell'isola. Ed è un caso abbastanza sconosciuto. Il film è narrato da Giorgio Vasta, uno scrittore bravissimo di Palermo, che ha scritto chiaramente tutto lo script, ed è uno script che indaga il nostro rapporto, diciamo così, della memoria con eventi particolarmente traumatici. Anche questo parla di costruzione di realtà alternative.
Questo è un pezzo di Monira Al-Kadiri, un'artista che viene dal Kuwait. Quest'opera si intitola Onus, che in italiano vuol dire onere, peso. È un'opera in cui lei realizza delle riproduzioni in scala 1:1 di volatili intrisi di petrolio. Il riferimento qui alla guerra del Golfo 90-91, in cui più di 700 pozzi petroliferi vanno a fuoco, sono in fiamme. Questo ovviamente causa un'atrocità da un punto di vista umana, ma anche da un punto di vista di non umano. Quindi questo, diciamo che i pozzi in fiamme in Kuwait rappresentano uno dei disastri ecologici più grandi della storia.
Allora, siamo a Grace Art, questo spazio che era una fabbrica in via Bernardino a Bergamo, che è stata trasformata in uno spazio che ospita arte contemporanea. La prima mostra è stata quella, una monografia dedicata a Marina Abramovic, e adesso c'è questa mostra collettiva su come artisti e fotografi raccontano la guerra. E, è nata la mostra, quelli che sentivamo sono due co-curatori, fanno parte dello studio 2050 più, che è lo studio di architettura che ha curato questo allestimento. Ci si trova in una specie di bunker e si passa da uno spazio all'altro in modo molto suggestivo e scenografico tra un'opera e l'altra. E dicevo, questa mostra collettiva è nata da un'idea di un giornalista, Salvatore Garzillo, che si occupa da anni appunto di raccontare conflitti, e da un fotoreporter che stimiamo molto e che anche lui da 20 anni si occupa di raccontare i conflitti con grande coraggio, che è Gabriele Micalizzi. E il cuore della mostra è uno spazio con gli arazzi che sono stati tratti dalle fotografie di Gabriele, e lo sentiamo.
20 anni che faccio questo mestiere, ho notato questa cosa, che le persone che scappano da una guerra, da un conflitto, portano sempre via solo e un'unica cosa, che non sono i soldi, che non sono i vestiti, che niente di valore, come intendiamo noi il valore, ma le foto di famiglia. Quindi le foto di famiglia sono ciò che effettivamente le persone reputano abbiano quel valore che è indispensabile, ovvero la nostra identità, da dove veniamo. Quindi il ragionamento è partito da qui, lavorando e studiando, siccome faccio sia affreschi fotografici, sia questa cosa di arazzi è nata cercando appunto questo device più ancestrale rispetto al tempo che viviamo. Perché? Perché effettivamente uno, se domani non c'è più elettricità, dove studiamo la storia? Sui libri e attraverso l'arte di chi ha raccontato il nostro tempo, no? Se pensiamo dal Vasari in poi è così. Quindi noi abbiamo delle prove di qualcuno che ha raccontato, ha capito delle visioni. Effettivamente cercando ho trovato questa cosa interessante, che gli arazzi nascono perché? Perché quando c'era un castello durante il Medioevo venivano assaltati e non potevano portarsi via gli affreschi, no? Sempre per il discorso di identità. Allora si crea l'arazzo, che diventa appunto una cosa pieghevole che si può trasportare. Allora da questo ragionamento ho pensato appunto di, qua arriviamo alle opere, di creare questi arazzi che sono fatti con una tecnica che si chiama Jacquard. Sono intessuti, non sono stampati. Quindi trovato poi il sistema e il supporto, ho deciso quali erano i momenti che secondo me fossero più rappresentativi del nostro tempo. In questo caso ne vediamo 4, sono dei pezzi unici. Questo è Mosul, l'ultimo giorno della battaglia per riprendere appunto la città, Mosul in Iraq, dove qui davanti c'è la moschea al-Nuri, dove al-Baghdadi proclamò il califfato, quindi effettivamente la fine del califfato. Quindi questo è un momento in cui i soldati avevano finito una battaglia intensissima, ed effettivamente sembra quasi una foto che possiamo ritrovare in tante guerre. Poi passiamo, questo a Gaza, cui ogni venerdì c'era una protesta 2018, dove c'era il ritorno, quindi la grande marcia del ritorno, quindi la Nakba, 70 anni, era l'anniversario di 70 anni, ogni venerdì appunto c'erano queste manifestazioni. Quest'opera si chiama L'Umarel, perché? Cecchini israeliani che sparano sui manifestanti. Il fumo che vedete, nero, sono i copertoni che vengono bruciati per non farsi individuare, quindi riuscire a sfondare. Questa è la buffer zone tra Gaza e Israele. Ovviamente c'è sempre chi porta una bandiera, questa è una cosa che nella guerra ho sempre ritrovato. Quindi la guerra non è solo conflitto, non è solo confronto, ma anche guerra di simboli. È importantissimo, c'è sempre chi porta lo stendardo. E la sua postura, dal suo modo, effettivamente capiamo la rilassatezza, anche la spensieratezza di essere davanti invece a qualcosa di incredibilmente assurdo, perché i Gazawi sono così, sono persone che vivono in un recinto, che non possono uscire, che hanno la guerra completamente nella loro vita, i bombardamenti, scappare, nascondersi, e poi infine anche tutti loro hanno qualcuno che è morto nella loro famiglia, quindi è una cosa ricorrente la morte, tanto che diventa superflua. Poi se pensiamo anche nell'ideologia islamica, solo Allah può sapere quando è il tuo momento, quindi loro si lasciano andare totalmente e non pensano a questa cosa. Però effettivamente questo ragazzo è proprio una rappresentazione di quello che è vivere in un contesto del genere come Gaza. Poi vediamo qua invece brevemente, questa è Piazza Tahrir, Cairo, Egitto, 2011, rivoluzioni arabe, quindi l'inizio effettivo. Ovviamente qua capite anche la dimensione degli arazzi, è perché quanto siamo piccoli davanti alla storia, quindi bisogna provare questa sensazione di sentirci piccoli davanti al mondo, che il tempo che passa. Se pensate anche effettivamente a quanto esiste la Terra e quanto esiste l'essere umano, il rapporto è di un anno a un giorno, quindi dobbiamo anche capire questo, che la storia...
Questo è il racconto di Gabriele Michalizzi, che delle sue fotografie poi realizza queste bellissime e toccanti installazioni di cui ci stava parlando, sono dei grandi arazzi. De Bello, Not in War and Peace. La mostra è a Bergamo, a Gressart 671, che si trova in via Bernardino al 141. A proposito di guerra, ne abbiamo già parlato in questi giorni della fotografia che ha vinto il World Press Photo 2025, un ritratto di un bimbo palestinese con le braccia amputate. La fotografia è della fotografa palestinese Samar Abu Elouf, che ha vinto questo premio. Il bambino di 9 anni a cui sono state amputate le braccia è rimasto ferito nel marzo del 24 durante un attacco israeliano a Gaza. Abu Elouf, la fotografa, è stata evacuata da Gaza nel dicembre del 23 e ora vive nello stesso complesso residenziale dove abita anche il bambino. E la fotografia la fotografa ha documentato le storie di palestinesi che hanno riportato gravi ferite e che sono riusciti a uscire dalla striscia per ricevere le cure mediche. È una fotografia molto toccante, una fotografia silenziosa ma che parla con forza e diciamo parla della guerra in generale, insomma. Arriverà i primi di maggio, il World Press Photo arriva a Roma e poi qui, non dico a Milano ma a Lodi, arriverà in occasione di Fotografia Etica in autunno. E adesso la nostra Manuela ci fa un bel ventaglio di mostre da tenere d'occhio in questi giorni, Manuela.
Esatto, adesso iniziamo a Roma con la grande mostra di Caravaggio che annuncia il prolungamento dell'orario di apertura fino alle 22. Ricordo che la mostra si può visitare a Palazzo Barberini fino al 6 luglio 2025. Poi, tornando a Milano invece, la Pinacoteca di Brera domani, domenica 20, è aperta dalle 8.30 fino alle 19.15 e lunedì 21...
No, aspetta, però guarda che l'ultimo ingresso è prima,
è alle 18. Sì,
perché se vai alle 6:30 già ti dicono ciao.
È vero, l'ultimo ingresso è sempre alle 18, si può visitare lunedì quindi dalle 8:30 alle 19:15, mentre Palazzo Citterio, anche qui l'ultimo ingresso è sempre alle 18, domenica 20 dalle 14 alle 19. Poi rimanendo sempre a Milano, alla Casa della Memoria, fino al 25 maggio c'è la mostra 1945-2025, ottantesimo anniversario della liberazione e della resistenza. È aperta domani ed è chiusa a Pasquetta. In mostra ci sono oltre 60 opere d'arte di artisti come Bianca Orsi, Carpi, Guerreschi, Aligi Sassu, che raccontano la liberazione e l'importanza quindi di celebrare sempre questo momento che ci ha dato poi la democrazia. Poi a Milano invece, a Palazzo Reale, abbiamo diverse mostre che, insomma, se avete da fare, perché no, da vedere volentieri. Felice Casorati fino al 29 giugno 2025, insomma è una grande retrospettiva.
Possiamo dire che è una delle mostre più belle della stagione.
Assolutamente sì.
Va detto.
Quindi andate, perché non ve ne pentirete. Poi abbiamo invece la collezione Giuseppe Iannacone fino al 4 maggio 2025, da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli. Sono 140 opere di 80 artisti internazionali che dialogano sui temi come l'identità, il confronto tra Oriente e Occidente e il corpo. Mentre rimanendo sempre a Palazzo Reale, quindi tranquilli in un unico posto, abbiamo la grande retrospettiva su una grande artista multidisciplinare che è Leonor Fini. Poi abbiamo un'opera molto particolare di Nico Vascellari, Pastorale, fino al 2 giugno 2025.
Ecco, chi va stia tranquillo, molto tranquillo, perché si potrebbe anche spaventare.
Esatto, insomma soprattutto...
No, ma diciamo perché esatto, anche...
Esatto, nella Sala degli Ecariatidi lui ha realizzato un'opera site specific. Il grande pavimento diventa un terreno con delle piante, c'è un cilindro e da questo cilindro in maniera alternata partono dei semi, ma prima dei semi... Si sente
un fragore.
Esatto, quindi
sì,
sappiate,
però inaspettato per
esatto, quindi con calma. Ma poi al PAC invece abbiamo un'altra grande mostra di un'altra grande artista, che è Shirin Neshat, con la mostra Body of Evidence, visitabile fino all'8 giugno. Qui sono stati portati tanti lavori, i più importanti dell'artista, che ha raccontato quello che è il suo paese, ma anche la donna e insomma l'universalità di grandi temi che attualmente
le contraddizioni. Le donne di Allah poi sono tra i lavori più belli e con una forza espressiva notevole.
Esatto.
No? Almeno io sono quelli che ho preferito,
sì,
i primi lavori, anch'io. Le donne di Allah e anche i primi video. Sono belli anche gli altri, per carità, perché lei è un'artista bravissima.
Esatto.
Però diciamo che i primi lavori sono veramente incantevoli, perché mettono in evidenza le contraddizioni tra il femminile e l'oppressione di una cultura, appunto, come quella lì.
Attualmente ancora, ahimè, sono ancora tristemente attuali. E infine a Venezia abbiamo a Palazzo Grassi la mostra di Tatiana Truvé, La strana vita delle cose, fino al 4 gennaio 2026, e a Punta della Dogana fino al 23 novembre 2025 la mostra di Thomas Schütte.
Thomas Schütte, che è stato Leone d'Oro alla,
esatto,
Biennale di Venezia.
Scultura, in mostra ci sono sia sculture giganti, ma anche disegni, insomma.
Sì. Senti, e invece spostiamoci a Varese, in una cornice veramente incantevole, che è Villa Panza. Villa Panza di Varese, che ospita in questo periodo Un altro sguardo, proprio questo è il titolo, Un altro sguardo, opere dalla collezione di Gemma De Angelis Testa, e la mostra è curata da Gabriella Belli, che è una storica dell'arte, curatrice, che è stata anche direttrice del MART di Rovereto, è stata direttrice dei musei di Venezia e lei è molto brava e ha curato questa mostra con opere davvero notevoli. È una collezione privata, quindi quando una collezione è privata il gusto è soggettivo, no?
Assolutamente sì.
Ecco. Però devo dire che sono tutte opere notevoli.
Allora, qui c'è un confronto, un altro sguardo dalla meravigliosa collezione di Giuseppe Panza c'è un'altra collezione, Gabriella Belli.
Sì, è un po' una sorpresa, penso, per chi viene a visitare Villa Panza, ma ne vale veramente la pena. Da una parte tutta la collezione che Giuseppe Panza ha raccolto e ha installato splendidamente nella villa, nei salotti, una collezione che possiamo così dire molto proiettata verso l'interno, verso l'esistenziale, verso la meditazione, la riflessione.
Infatti c'è Spalletti, Dan Flavin.
Sì, tutti autori anche molto concettuali e poi soprattutto i suoi
americani.
Famosissimi americani, i suoi famosissimi monocromi che costituiscono un po' la base della raccolta, della terza raccolta di Panza. Invece per quanto riguarda i lavori che qui abbiamo presentato di Gemma De Angelis a Testa, diciamo che è una pittura d'azione, possiamo chiamarla, è una pittura che esce, espressionista, che va verso la società e va verso la realtà e che si occupa attraverso l'arte, quindi attraverso la creatività, dei problemi della realtà.
Ma sono tra gli artisti più importanti e più stimati a livello internazionale?
Assolutamente, perché abbiamo autori ormai grandissimi, ormai storicizzati, partono da autori come Kossuth, Merz, ma arrivano alle la grandissima sala dedicata per esempio al femminile, Shereen Neshata, Pipilotti Rist, Marina Abramovic, quindi parliamo di autori tutti ormai talentuosi e riconosciuti. Ma la cosa interessante nasce dal cortocircuito tra una collezione di meditazione e una di azione che vuole entrare nella realtà, naturalmente con la carica interpretativa che hanno questi artisti, che sono artisti geniali e che sanno raccontarci delle cose del mondo, di ciò che capita, una parte anche molto interessante dedicata all'emigrazione.
Sì, infatti c'è una sala di Adrian Paci che è con delle opere incantevoli.
Sì, lui è veramente un artista straordinario, arriva come profugo, diciamo, dall'Albania, giovanissimo, qui poi porta la famiglia, però nella sua pittura, nella sua arte, nella sua videoarte, perché usa tantissimo il video, c'è tantissimo il senso della patria, della memoria, della mancanza, della perdita di identità, insomma drammi che hanno vissuto questi, che poi sono stati tra i fortunati che si sono anche ricostruiti una vita venendo come profughi verso l'Italia. Insomma, io credo che sia una mostra interessante non solo perché è ambientata in uno spazio sempre meraviglioso. Villa Panza è un luogo in assoluto tra i più bei luoghi anche del FAI, quindi bene venire a visitare il luogo come architettura, e la sua relazione con la natura è fantastica, ma è anche un luogo in questo momento in cui possiamo veramente far funzionare la nostra capacità critica e rileggere la storia dell'arte accanto alla meditazione, appunto, in un mondo più d'azione, più di espressione, più di ricerca.
In questa cornice bellissima.
Questa cornice magnifica che è Villa Panza.
Sì, questo è vero, e devo citarvi anche qualcuno di questi artisti per capire la qualità, il livello di cui stiamo parlando. Francesco Vezzoli, Vanessa Bicroff, Shereen Neshata, anche qua la troviamo, Bill Viola, Pipilotti Rist, Pascal Martin Tayou, Adrian Paci, l'abbiamo detto, Ai Weiwei, William Kentridge, Grazia Toderi, insomma Thomas Roof, una mostra veramente da non perdere. Dov'è? A Villa Panza a Varese. Villa Panza si trova in Piazza Litta all'1. E adesso veniamo a un libro di una nostra cara collaboratrice che è Francesca Pasini, che come sapete lei è storica dell'arte, ma anche storica e critica dell'arte, e però anche curatrice, ha curato anche delle mostre e ha raccolto i suoi scritti e le sue letture dal 1990 al 2024 in questo libro intitolato Slalom, edito da Mimesis. E quindi noi siamo partiti da lì, gli abbiamo chiesto: ma com'è che hai scelto sto titolo, Slalom?
Perché ho fatto uno slalom tra i miei testi e quello che ho aggiunto man mano che li selezionavo. E quindi non li ho scelti né per luogo di pubblicazione, né per data, né per tema, ma man mano che li rileggevo mi venivano in mente delle altre associazioni con altre cose, e così ho fatto io questo slalom. Ed l'ho costruito con un indice inframmezzato da vari capitoli, da introduzioni eccetera, in cui però si vedono anche i nomi degli artisti su cui parlo, per cui chi vuole può fare anche lui o lei possono fare uno slalom, nel senso di cominciare
nel libro,
nel libro, perché i libri antologici degli scritti non si leggono mai uno in fila all'altro, primo perché ovviamente non c'è un unico filo, e poi perché ho pensato che mi piaceva insistere sulla lettura, tant'è che non ho messo immagini, anche perché avendo io avuto con voi, con Radio Popolare, sì, una trentennale collaborazione in cui soprattutto fino a pochi anni fa era anche regolare tutte le settimane, in cui io raccontavo, facevo una recensione della mostra, e facendo la recensione della mostra a una radio, ovvio che devi cercare di dire delle parole per cui gli altri vivano insieme a te. E quindi mi sono, devo dire, sono stata anche molto allenata su questo, e quindi anche la mia scrittura si è migliorata, secondo me, proprio per grande esercizio che ho fatto alla radio.
Certo. Senti, allora qui si viaggia in prima classe, perché ci sono i nomi dei più grandi artisti contemporanei. Ti è capitato, rileggendo qualche testo, qualche riflessione che avevi fatto, di non essere più d'accordo, oppure di avere voglia di aggiungere delle cose, di averne scoperte delle altre?
Rispetto a quello che ho scritto io, non tanto, perché mi sembrava anche non corretto, ma ho aggiunto delle cose accanto, perché i capitoli si intitolano il primo Basta la mia voce, e poi ci sono anche, sono stampati in maniera rientrata, in maniera che si capisce immediatamente quello che è contemporaneo al libro e quello che invece è precedente. Molti, come si vede anche dalle date, sì, molti di questi artisti io li ho incontrati abbastanza presto, e quindi mi è piaciuto aver visto delle cose che ancora, in cui ancora mi riconoscevo, perché io dico appunto che questo slalom è per me anche una specie di biografia, nel senso che io quando guardo l'arte, questo l'ho scritto, ci sono anche vari saggi, c'è questa mostra che ho fatto insieme a Giorgio Verzotti a Rivoli, che abbiamo intitolato Soggetto Soggetto, proprio perché ho visto la possibilità nell'opera d'arte di un soggetto che ti aiuta a uscire dal binomio soggetto-oggetto, vero falso, uomo-donna. Tieni conto che quando io ho cominciato a lavorare con l'arte contemporanea, che era la metà degli anni Ottanta, l'idea dell'artista neutro era ancora assolutamente condivisa anche dalle donne.
Sì, sì, era condivisa anche da Lea Vergine, mi ricordo.
Questa... Sì, per cui l'idea del neutro, per cui per me è stato cercare di leggere nelle opere, magari anche senza forzarle, ma dicendo quello che stimolavano in me, qualcosa che mi aiutasse a definire questo soggetto, che è un soggetto che non è biologico, ma che si forma davanti agli occhi di chi guarda. Naturalmente non è che è automatico, non è un'istantanea, non è una foto, dipende da quello che hai vissuto,
certo.
da quello che sei in quel momento, però l'arte visiva ha, secondo me, questo vantaggio su altre forme di espressione, perché anche lo dico, perché si può parlare di fronte a un
sì, perché
quadro,
tu dici che non è un oggetto ma un soggetto, e tu puoi parlare.
Un soggetto col quale ovviamente parli, ma anche lo guardi, anche quando guardi, quando stai, parli con delle persone o ascolti delle persone che parlano, la tua intuizione rispetto alle loro posizioni e emozioni riguarda anche come si muovono, riguarda non solo la parola, quindi è istintivo individuare in una figura, che sia astratta o che sia figurativa, qualcosa che ha a che fare con l'emozione che in qualche modo emerge da quella figura e quindi da quel soggetto. Dopodiché non è automatico ritrovarla sempre uguale, per questo io, anche questo secondo me è una delle prove che si, per cui si può avviare con un'opera d'arte un dialogo intersoggettivo, perché se tu la rivedi a distanza di anni non ti sembra più la stessa, e poi perché anche di fronte alle grandi opere storiche trovi delle emozioni che si ti autorizzi a prenderle per te. Non diventerai un eccezionale storico dell'arte, ma però capisci qualcosa per cui, certo, quell'opera d'arte, magari parliamo soprattutto dei grandi geni, ti influenzano ancora adesso.
Tu hai avuto una grandissima sensibilità anche per le questioni femministe e hai anche lavorato, sei stata anche coinvolta in tante realtà importanti, eccetera. Questo quanto ha influito nel tuo sguardo sul lavoro degli artisti?
Ha influito molto, perché io quasi per tutto il femminismo italiano, ma soprattutto per chi ha lavorato nell'arte, abbiamo un grande legame con Carla Lonzi.
Infatti c'è un bel capitolo su Carla Lonzi.
Sì. Lei è stata una delle critiche che ha più modificato il modo di leggere l'arte, anche lei, e io ho imparato anche da lei a leggerlo così. Poi lei diceva: sì, l'intuizione è un modo di vivere e non un sistema per spiegare un problema astratto. Allora anche questo mi ha aiutato, no, a pensare l'intuizione che io prendevo dall'arte non era solo una mia capacità, era anche un mio modo di vivere. Con la grande invenzione del femminismo, che è riportabile non solo a lei, ma sicuramente a lei in maniera particolare, l'ha portata a interrompere completamente il rapporto con l'arte.
Sì.
E io, che ho cominciato a lavorare nell'arte dopo che lei era morta, racconto anche nel libro questo episodio, che Franco Toselli, che è un gallerista molto noto, che ha molto importante, hanno lavorato con lui tutti gli artisti più importanti dagli anni 60 in avanti, un giorno mi dice: ti regalo un libro, secondo me ti interessa, e mi dà Autoritratto, che era uscito nel 69.
Sì.
E io vedo Carla Lonzi, dico: Carla Lonzi, ma quella discutiamo su Hegel? Sì, lui dice. Allora, uscito, fatta lei questa rottura, di Carla Lonzi nel mondo dell'arte non se ne parlava. Lei, che ha avuto questa grandiosa invenzione in un momento in cui anche l'arte si proponeva delle grandi, se non ribellioni, almeno ribaltamenti dei linguaggi,
sì,
dei codici, e poi c'era una grande anche adesione culturale politica. È impressionante che nel momento in cui lei se ne va, il femminismo è ancora una cosa così straordinaria, per cui tutti i suoi compagni di strada, tranne Luciano Fabbro e Giulio Paolini, non ne parlavano. Diciamo che è stata un'invenzione così forte che ha probabilmente disorientato, e soprattutto, io mi sento di dire questo come critica, l'idea dell'artista neutro, all'idea dell'artista neutro nessuno voleva rinunciare. Non c'era ancora una realtà possibile, e quindi anche le opere d'arte sono state lette in maniera neutra.
Francesca Pasini, Slalom, ci sono scritti su alcuni tra i più interessanti artisti, anche qua, Adrian Paci, Thomas Schulte, Damien Hirst, John Jonas, Carol Rama, ma sono tantissimi, non ve li posso elencare tutti, ve ne ho detti solo qualcuno, molto interessante. Slalom di Francesca Pasini, edito da Mimesis. Passiamo a un altro libro, bello corposo, perché è un librone, costa anche tanto, ma insomma vale anche tanto, ed è Compasso d'oro. Compasso d'oro dell'Adi Design Museum, collezione storica, curato dall'architetto e ricercatore Beppe Finessi, edito da Treccani. È un volume che rappresenta la prima opera organica dedicata alla storia del premio Compasso d'Oro e alla sua collezione storica. Quindi offre una visione completa, approfondita dell'evoluzione del design italiano. Come potete immaginare, è uscito proprio nei giorni del design ed è dedicato a 70 anni di produzione creativa e industriale anche. E noi abbiamo intervistato il curatore di questo libro, Compasso d'Oro.
È un volume corposo, speriamo e crediamo significativo. Ci sono oltre 50 contributi critici di colleghi, di ricercatori, di architetti, di esperti del settore. Ci sono oltre 100 testi d'autore contenuti in questo volume di oltre 1000 pagine, uno che contiene oltre 2000 fotografie, immagini, disegni, quindi è sicuramente un volume, speriamo,
un volume importante.
Atteso.
Come l'avete pensato? Come l'ha pensato? E ci ha lavorato parecchio, vero?
Sì, beh, un libro cominciato ormai 4 anni fa, lavoro ovviamente collettivo, a cominciare dal grafico che l'ha poi messo in pagina, che è Leonardo Pertile, un giovane grafico molto raffinato, per arrivare ovviamente ai contributi critici di tante persone: Chiara Alessia, la Paola Antonelli, a Giampiero Bosoni, per Alessandra Fontaneto, Ima Forino e Fulvio Irace, arrivo a Matteo Vercelloni, Mirko Zardini e Francesco Giorno.
Ecco, però questo, quello che vorrei raccontare agli ascoltatori è la storia, no, di questo premio, di questo Compasso d'Oro, pensata da Gio Ponti. È da lì che immagino sia partito.
Sì, è partito tutto da lì. Siamo nella prima metà degli anni 50, c'era stata una mostra importante che si chiamava L'estetica del prodotto nel 53, da lì nasce insomma questa intuizione, questo spunto di Gio Ponti, che convince i grandi magazzini La Rinascente a tenere e promuovere un progetto appunto dedicato a riconoscere la qualità del disegno industriale dedicata alla produzione di oggetti in serie, e nasce quindi nel 54 il premio. Appunto, questo libro in qualche modo raccoglie l'esperienza dei primi 70 anni. Subito dopo, in quegli anni, è nata l'associazione ADI, cioè l'associazione del disegno industriale.
Sì.
Era stata fondata da progettisti, da aziende e dal grande Gillo Dorfle.
Che conosciamo bene
per le sue straordinarie e plurime qualità. E da allora, quindi da 54 oggi, il premio continua, devo dire, a fendere, sostenere, promuovere la qualità del design.
Chi si aggiudicava il Compasso d'Oro? Quali erano i criteri?
I criteri erano l'originalità e il principio di serialità, cioè inizialmente il premio, ancora oggi sostanzialmente, ma era programmaticamente dedicato alle aziende e ai progettisti che insieme, perché ricordiamo, non è solo un premio dato a Marco Zanuso o a Franco Albini o a Bruno Munari, ma è un premio dato ancor prima e al pari alle aziende che assieme a questi autori hanno determinato la realizzazione di questi progetti esemplari, destinato a sottolineare la qualità estetica. Si deve sposare questa qualità con i principi costruttivi, produttivi.
Anche con la funzionalità?
Assolutamente. Il premio sempre riportava e riporta delle motivazioni date dalle giurie di qualità, giurie da persone tali eccezionali, non solo italiane. Da quasi subito il premio si è dotato anche di giurie internazionali. Nei decenni è riuscito a mantenere una qualità molto alta, è sicuramente il premio di design più importante al mondo, che oggi è un premio biennale. Inizialmente, all'inizio però, eravamo negli anni della ricostruzione, andava tutto, come dire, ancora calibrato. Inizialmente è stato annuale, poi è diventato triennale, 2 anni, mediamente 20 premi, non di più.
Quindi è un libro che ci dà in qualche modo l'evoluzione della progettualità, del mondo del progetto.
Assolutamente, perché appunto raccoglie questi 500 premi in questi 70 anni, grosso modo, e riesce a restituire l'evoluzione del gusto del nostro paese. Ci sono stati degli anni in cui il tema appunto era quello della ricostruzione postbellica, per cui gli oggetti erano soprattutto dedicati alla casa. Oggi abbiamo assistito negli ultimi anni o decenni anche a degli allargamenti. Negli anni 70 e 80 sicuramente sono stati molto presenti anche il settore più industriale, dei macchinari industriali. Il settore delle automobili è sempre stato presente, ma in alcuni anni, negli anni 70 e 80, è diventato ancora più evidente. Inizialmente sarebbe stato impensabile immaginare che un oggetto, mi faccia usare un'espressione scivolosa, di lusso, potesse essere riconosciuto come un oggetto di design.
Insomma, sono cambiate anche le categorie che vengono considerate.
Sì, si sono allargate, si sono cambiate necessariamente. Perché ovviamente il design è diventato tutto, oggi anche il design dei servizi, il design di una bolletta elettrica, no? In questi anni, di una panchina elettrificata, di mezzi di trasporto più leggeri, il premio ha saputo e sa ancora oggi registrare, no? E individuare. Un premio recente è stato dato dei tombini, no? Quelli che troviamo nelle nostre strade, disegnati da Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, molto belli, con dei disegni che alludono ad ambiti differenti, e anche in questo caso appunto è arrivata una tipologia tra virgolette nuova, ma di un oggetto sempre presente.
Ecco. Insomma, qualsiasi oggetto. Allora, Compasso d'oro, edito da Treccani, ce ne ha parlato Beppe Finessi, architetto, ricercatore e curatore di questo libro corposo, come avete sentito. E con questa intervista chiudiamo la puntata di oggi dei Girasoli. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
E dobbiamo farvi anche tanti, tanti auguri.
Buone feste e buona Pasqua.
Buone feste, buona Pasqua, buon uovo, buona colomba.
buon pranzi, cene.
E buone mostre.
E buon riposo.
Se andate a vederle, ecco. Ciao a tutte e a tutti, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, dalle 13:20 alle 14:00.